Radioattività.
Lando Radio Show,
lo show di Trieste per Trieste,
su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Sono le 16:30.
16:30.
C'è Marco Vitrotti su Radio Attività. In diretta dagli studi di via Campo Marzio numero 6, va ora in onda il Blando Radio Show.
Mentre la città di Trieste si accinge a passare un pomeriggio tranquillo, arriva inevitabile, ferale come sempre, Marco Vitrotti.
Benvenuti al Blando Radio Show, lo show di Trieste per
Ciao
Trieste,
Marco
sulla
Vitrotti!
Radio di Trieste. Do il benvenuto al nuovo
Cosa
presentatore
per
il...
no,
ascolta. Sì. Do il benvenuto al nuovo presentatore per il 2018 di Abiti da Sposa Cercasi, il mio socio Paolo Agostinelli.
Ma veramente c'è una trasmissione che si chiama Gli Abiti da Sposa Cercasi?
Certo.
Da sposa?
Da sposa.
Ah, ok. Va bene, quindi io sono il nuovo conduttore.
Sei il nuovo conduttore dal 2018.
Vado a riscuotere l'anticipo da qualche parte.
Sì,
dove va in onda sta trasmissione?
Penso su Discovery Real Time.
Quindi vado dai signori, dal signor Discovery, gli dico mi dia l'anticipo. Bene, va bene.
Paolo Discovery si chiama proprio.
Okay. Sì, una bella notizia.
Sì, è una bellissima notizia.
Possiamo anche chiuderla qua.
Sì, basta.
Abbiamo fatto una bella notizia.
No, perché dobbiamo ricordare, a parte gli scherzi, che insomma da oggi, come dire, oggi ultima puntata, poi siamo in vacanza, come dire, per una settimana, però lunedì torniamo. Sì, in teoria lunedì potete sempre seguire Blando Radio Show, ma solamente i giochi.
Sì, faremo delle repliche, sì, giusto, faremo risentire le nostre siemenze.
Le nostre siemenze, che bello.
Avulse siemenze da ogni tipo di attualizzazione.
Che bravo.
Adesso mi spieghi cosa ho detto, però.
Non lo so neanch'io, però è sembrato veramente bellissimo.
Molto.
Senti, prima eravamo giù dal caro Marco a berci un caffè e a mangiare un Kinder Cereali che, mi spiegavi, non esisteva ai tuoi tempi. C'era
il Chocorì. Era cioccolato e riso, poi l'evoluzione ha voluto, adesso vanno di moda i cereali, allora
adesso insomma è dagli anni 80 che esiste Kinder Cereali.
Ma io ti sto parlando degli anni prima del mezzozoico, cioè cose di questo genere.
Incredibile, insomma, quindi parliamo ancora di Homo erectus.
Sì. Quellus.
Senti, no, appunto, prima parlavamo da Marco di questa invenzione di Amazon, ovvero l'Amazon Key, che le consegne dentro casa,
key inteso come chiave.
Ci saranno key. Delle consegne dentro casa anche quando non ci siamo fisicamente a casa. Amazon a questo punto perfeziona le consegne, i pacchi arriveranno in casa anche quando non c'è il cliente, con questo servizio che si chiama appunto Amazon Key, ed è messo appunto grazie ad un kit tecnologico che permette ai corrieri di sbloccare la porta e di lasciare i pacchi in casa.
Ma cosa fa entrare senza, cioè, un estraneo in casa?
Allora, sappiamo sempre quando abbiamo, non so, acceso spirito di ribellione dentro Paolo Agostinelli, inizia a parlare in triestino. Quindi in questo
perché
caso
mi viene dalla pancia, capito?
L'abbiamo scaldato.
Mi viene dalla pancia. No, vabbè, adesso io non lo so perché hai dettagli proprio di come funzionerà sta cosa.
In pratica,
perché ci saranno dei protocolli di sicurezza, immagino.
Ci sarà in pratica un device, si può dire, device, un dispositivo che proprio sbloccherà a distanza il...
Ma come lo fa? Per magia? Superman?
Tramite,
la porta mia ha bisogno di una chiave fisica.
Tramite un'app controllata dall'iPhone, verrà dato anche come accessorio una telecamera per seguire sia dentro e fuori dalla casa cosa succede, se è arrivato il corriere, se...
Quindi lavorazzi, insomma, devo installare le telecamere in casa.
Installare,
devo installare una serratura
elettronica, elettrica, pratica, che si apra, sì, con impulsi, perché
con
se
questo
no...
dispositivo, perché in pratica riuscirai appunto a sbloccare la porta per il corriere, sì. Però giustamente, come diceva Marco giù al bar, non ha molto senso, perché avrebbe magari più senso, hai presente, cos'è che diceva, le portelline, quelle, no, che
sì,
si
di fare per una sorta di bussolotto,
un bussolotto
in,
sì,
cui
dove si
poter
lasciare,
mettere la consegna in piena sicurezza,
che
quindi
ha senso,
una,
dico,
esatto,
cioè,
in cui il corriere arriva al tuo indirizzo, trova questo, cose, un po' come quando fai le,
sì, infatti,
la cassa continua delle banche, insomma,
ci
hanno
sono,
quel tipo,
insomma,
di
esempi, cioè,
e fai la consegna lì, ma non che mi entri in casa, capite, sono le telecamere, puoi anche avere il personale più selezionato possibile da parte di Amazon, ma è troppo a rischio, secondo me, ripeto,
sì,
non so i dettagli,
cioè,
ma c'è, cioè, uno chiunque o si sostituisce a un venditore, a un consegnatore Amazon per entrare in casa mia.
A parte questo, beh, immagino che magari avrà qualche dispositivo anche lui per farsi riconoscere in modo,
ho capito, ma
se
l'occasione fa l'uomo ladro,
eh.
A parte che secondo me è il rischio che anche il consegnatore Amazon,
sì,
se capisce di essere in una casa, magari dice faccio il golpe della vita, poi scappo. Ma comunque, se l'occasione fa l'uomo ladro, io inseguo, pedino in qualche modo quello che fa le consegne per Amazon.
Appunto, diventa un bersaglio, diventa un bersaglio anche il povero corriere,
persone,
che non c'entra niente, povero, no? Cioè, e questa nuova tecnologia, questa nuova invenzione, Amazon Key, sarà disponibile dall'8 novembre intanto negli Stati Uniti.
Poi, mi sa che sarà una sperimentazione tipo quella dei droni, che poi
sì,
andrà a scemare, perché
sì, insomma,
la trovo un po'.
Sì,
forse
vabbè,
una trovata pubblicitaria.
Tu dici?
Ma sì, la faranno in via sperimentale.
Non so,
però
mi sembra tanto un'americanata, che però...
Appunto, però se ne parla molto, come quella dei droni, alla fine...
Sì, alla fine non si è fatto praticamente niente.
È stata una sperimentazione.
Chissà, magari faranno
che
in futuro, non lo sappiamo, ok, vabbè. Poi un'altra notizia, torniamo a parlare del nostro caro amico Kim Jong-un.
Sì.
Il tuo amico, no? Non ci volevi passare le vacanze? Avevamo fatto la top 5 improvvisata
per tagliargli i capelli di nascosto di notte.
Sì. La Corea del Nord, non so se l'hai sentito, ha detto alla CNN: non ignorate la minaccia della bomba H. Un alto dirigente, appunto, della Corea del Nord ha detto di prendere sul serio, anzi alla lettera, le parole del ministero degli esteri, che aveva appunto una vera e propria minaccia di bomba H. Vabbè, insomma, che brutta storia anche questa, no?
Sì.
Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di questo.
Controverso, il Sakharov di quest'anno, andato all'opposizione venezuelana. Ad annunciare la vittoria, già ampiamente anticipata da vari eurodeputati su Twitter, è stato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Ma subito dai banchi della sinistra unitaria si sono sollevate risate e voci di contestazione.
Vi prego di rispettare la volontà della maggioranza del Parlamento. Non c'è nulla da ridere quando si parla di milioni di persone e di bambini che muoiono di fame.
Il premio va ai membri dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, compreso il presidente Julio Borges, e a tutti i prigionieri politici. L'Assemblea Nazionale è stata privata del potere legislativo dalla Corte Suprema lo scorso marzo. Dall'inizio dell'anno sono stati uccisi oltre 130 oppositori e più di 500 sono stati arrestati. Gli altri due finalisti di quest'anno erano l'attivista guatemalteca Lolita Chavez e il giornalista eritreo Dawit Isaac. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero, istituito nel 1988, viene assegnato ogni anno a persone e associazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Consiste in un certificato e in una somma di 50.000 euro.
Questo premio Sakharov 2017 è andato appunto all'opposizione di Maduro.
Cos'è il premio Sakharov?
Il premio Sakharov è un premio che viene dato dal Parlamento europeo, come abbiamo sentito, insomma, a persone che hanno difeso i diritti umani, i diritti civili, no? In questo caso è andata all'opposizione
venezuelana,
no?
Perché ci sono state le elezioni,
sì,
qualche giorno fa, a dire il vero.
Sì, mi sembra domenica.
Sì, qualcosa del genere, stavo cercando di guardare la data.
La scorsa settimana, tra una cosa e l'altra.
In cui ha rivinto, stravinto il presidente Nicolás Maduro.
54% mi sembra, no? Sì, Maduro ha vinto questa elezione, ma non se ne è parlato praticamente niente.
No, qui appunto abbiamo parlato tanto del treno di Renzi, della tutta una serie di cose nostre.
Aspetta,
eppure lì
Gene Gnocchi ha fatto una battuta geniale, ma geniale, sul treno di Renzi, che si riconosce subito perché a ogni stazione perde un vagone. Il treno di Renzi si riconosce in questo modo qua. Perché perde? No. Niente.
Forse carino. Non era espressa, come a me Gene Gnocchi fa ridere molto.
Okay.
E anche le ironie su Renzi, per capirsi, mi fanno ridere molto. Come anche per essere, come dire, politically correct, mi fanno ridere le ironie anche su Grillo, piuttosto che su Berlusconi, cioè su tutti. Ma non ho colto cosa fa ridere, perché perde, in che senso?
Perché perde i vagoni sono, come dire, un sinonimo della sua maggioranza del PD.
Allora fa ridere.
Sempre più persone ci sono lasciano il PD.
Sì, è vero, vero. È divisorio.
Non mi vengono le parole.
Benissimo.
Hai capito? Vabbè,
sì. Che ci azzecca con il Veneto? Ah, è stato io che ho fatto la citazione su
Renzi.
Renzi,
hai tirato tu fuori.
Ok, ma nel senso che volevo dire che qui in Italia seguiamo un po', stranamente in certi casi,
di più,
tante cose, ma certe le tralasciamo, come questa del Venezuela.
Sì, assolutamente, proprio tralasciato al massimo.
Viene... un sospetto che viene avallato, però non mica per i giornalisti italiani, per carità, però dal fatto di quello che è successo nel Parlamento europeo, cioè appunto la consegna di questo premio, ci sono state queste fragorose risate,
da parte sinistra,
perché? Perché il dittatore, qualcuno dice.
Sì.
Perché così lo, Maduro è esponente del Partito Socialista Unito.
Comunque è il re di Chavez, signor Maduro.
Però si sta parlando al di là del partito e del colore, credo, proprio in questo caso. Sta parlando comunque di.
Stiamo parlando di
opposizione interna, gente appunto, come ha ricordato Tajani, che muore, che viene imprigionata, sparizioni, eccetera. Quindi
avevo sentito nel servizio 500 persone arrestate dall'inizio di questi scontri. Ancora in aprile, se non sbaglio, 130 morti, più di 130 morti, cioè, è un dato terribile. Poi senti questa parte sinistra del Parlamento europeo che si mette a ridere, insomma ti cascano un pochettino le braccia, no?
Sì, vero, anche se io mi concentro soprattutto sul fatto e mi chiedo e continuo a non darmi una risposta del perché qua in Italia di queste cose qui non se ne è parlato niente.
Io ho seguito un pochettino la storia tramite la CNN, perché comunque la CNN due domande se l'è fatta, perché ti parlava un mese fa più o meno, si dava per certa la vittoria, anzi la sconfitta di Maduro. Sì, in pratica dicevano i sondaggi che addirittura l'80% della nazione.
Ma
era
infatti
contro.
Ci sono denunce di brogli su questo voto, tra l'altro, hanno creato ulteriori problemi.
Infatti,
tra opposizione e maggioranza.
Ci sono scontri anche adesso. Non se ne parla assolutamente niente. Ma vabbè, viva l'Italia! Anzi, Italia con la GL.
Italia.
Senti, caro Paolo, prima di andare in ferie per una settimana, dobbiamo sfidarci per l'ultima volta. Come dire, l'ultima volta, toccati un pochettino anche tu, e questa settimana a Retro Song. Sei pronto? Sei motivato?
Mamma mia, nasco motivato.
Retro Song.
Signore e signori, è il momento che tutti aspettavano. È l'ora di Sfida Caffè. Chi perde offre. La sfida di oggi è
Retro Song.
Retro Song.
Indovina la canzone alla rovescia.
Alla rovescia.
La canzone che ha scelto Marco Vitrotti per farmela indovinare, però prima o poi farò la figuraccia e si sa.
Ripeto, stai vincendo troppo, quindi dovrò fartele difficili prima o poi. Lo so che hai minacciato di rigarmi l'auto, di licenziarmi, di tutto e di più.
Tutto, di tagliarti la barba.
Pure.
Ma tutto, guarda, proprio di assolutamente. Allora spieghiamo
che... sul personale, con Retro Song o con la sfida caffè in generale.
Assolutamente.
Diventano una questione personale.
Perché la scelta è totalmente tua, è avulsa da, non è che se hai detto ma vado sulle classifiche internazionali e prendo tutte le numeri uno da...
Retro Song è retro anche, no? E quindi sono canzoni vecchie anche, no?
No,
come
retro
no?
È perché la metti alla rovescia.
Dovrebbe chiamarsi Retro Retro Song.
Retro Retro, sì, vabbè.
Solo che uno non capisce niente. A quel punto è una doppia negazione, e in pratica va, si elimina.
Comunque sia, canzoni che sceglie Marco Vitrotti per mettermi in difficoltà.
Sì, chiaramente in difficoltà.
Io ricordo l'episodio, uno è stata una mia figuraccia, alla primissima puntata, credo, che quando mi sono confuso tra Venditti
e Battiato
alla rovescia.
Sì.
E ok, e lì me la sono fatta tutta la mia figura di caramella, ma quella volta dei Kiss. Ribadisco, cioè, ma Kiss li mai seguiti troppo i Kiss,
ma
allora,
poveri,
fa parte di un bagaglio inevitabile come The Jogger, come Radiofonico, conoscere il successo mondiale internazionale che è I Was Made for Loving You,
che ti vengono fuori dal nulla, no? Da Radiofonico,
avessi scelto I Was Made for Loving You, che era riconoscibile, se l'altra la canzone, ma chi la insomma, ho messo le mani avanti. Eccolo, l'abbiamo fatto cantare, siamo rovinati, signori, portatelo via per favore, grazie.
Una bella voce, quindi canto, scusa.
Senti Marco, a proposito che fai anche il cantante,
dai.
Giorno ti faremo fare una figuraccia su questo, ma
grazie,
spieghiamo velocemente, adesso l'abbiamo fatta lunga,
ma l'abbiamo fatta lunghissima.
E dice, ma di che stanno a parlare?
C'è una canzone all'incontrario, canzone che una hai parte scelto, di cui... una canzone, sì, all'incontrario.
Mi auguro riconoscibile, viene.
Tu dovrai indovinarla. Se non la indovini, mi offri il caffè. Se la indovini, te la offro io.
Bene.
La canzone di oggi è questa.
Oh, signore.
Anche lenta. No, quelle lente sono ancora più difficili.
È più difficile perché hai sono meno elementi riconoscibili.
Però ti darò un aiutino.
Dai, dammi un aiutino, perché ne ho bisogno, perché non ho assolutamente.
La riascoltiamo. Nota.
Beh, intanto italiano o straniero?
Italiana,
ok.
Italiana. Ma nota uno strumento alla fine.
Lo strumento, poi ti dirò se la indovino il perché l'ho identificato.
Okay,
però.
Ok.
Ok.
Senti lo strumento alla fine. Hai notato quel frrititi? No, l'ho descritto male.
Cosa sarebbe un frrititi?
Non lo so.
Allora io adesso elaboro e ti dico già
tipo
adesso.
Tipo mandolino, dai, quasi.
Secondo me. Chi è lo. No, no, una pena. Hai una matita?
Non
c'è. Sì, c'è lì, sì, c'è lì dietro.
C'è,
guarda.
C'è, qua.
Butta, lo scrivi. Hai una penna.
Eccolo qua.
Allora io lo scrivo. Sicuramente sarà sbagliato.
Tu scrivi.
E dopo io ho lo strumento.
Dopo
proprio,
sentiamo,
guarda.
Perché.
La canzone non ho idea.
Non hai idea proprio. Non
e adesso diamo
secondo
avanti altri aiutini. Intanto lo strumento a cui facevi riferimento dice un mandolino.
Secondo
e
me è un mandolino.
Mi porta completamente
secondo
fuori
me
strada.
È un mandolino, ma non sono sicuro.
Il cantante o comunque l'artista sarebbe famoso perché è uno che suona il mandolino?
No, non credo, no, è famoso per altre cose, anzi...
Morto?
È morto.
Morto, allora questo mi riavvicina su,
purtroppo
chi, su quello a cui ho pensato.
Eh?
E quell'altro potresti darmi una mano. Di dov'è? Di Bologna?
Dai, su che hai capito.
È di Bologna?
Hai capito, dillo.
Quando è nato?
Dillo e basta.
Nel 1943?
Dillo.
Nel mese di marzo?
Dillo e basta.
Il 4? E Lucio Dalla?
Come di donne generose non ce n'è.
Piazza Grande però.
Piazza Grande.
E con Ola Brenda c'hai ragione.
Meno male che briganti come me.
Così non ce n'è. Hai ragione. Che una parte riconoscibile di questa canzone sarebbe questo giro di strumento, tipo però non si sente una banana, quindi poi ti picchierò per questo.
Quindi, ok, a questo punto le
ti
polemiche.
Picchierò per questo, io ho indovinato solo
indovinato,
perché alla rovescia
gli devo il caffè e comunque fa polemica, è incredibile.
Sì. L'ho indovinato secondo me perché alla rovescia i suoi si riconoscono, c'è cioè il suo gutturale, non so, chiamalo vocalizzo,
sì, sì.
Anche alla rovescia era riconoscibile.
Hai capito, vabbè,
hai indovinato
Piazza
un po'
Grande,
il timbro
Grande,
del grandissimo
una
Lucio.
Canzone fantastica, veramente fantastica. Ma suonava il mandolino?
No, era un po' l'istrumentista. Lui clarinetto,
sì,
l'ha suonato più volte.
Per me Lucio Dalla, poeta, è quella la definizione.
È grande musicista, anche un grandissimo strumentista.
Assolutamente, assolutamente. Andiamo ad ascoltare proprio Piazza Grande qui al Blando Radio Show.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Pubblicità.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Erika e Giuliana, tifose dell'Unione da sempre, vi aspettano al Bar Grazia delle Merende, nel cuore della città, in via Carducci 8, angolo via Coroneo. Dal lunedì al sabato, con orario continuato 8:30, 20:30, una vasta scelta di brioche, con linea dedicata ai vegani. Prova i vini di grande qualità, tra i quali Donna Fugata. Bar Grazia delle Merende. Su Facebook vi segnaliamo tutti gli aperitivi e le degustazioni speciali.
Convenzioni particolari per il posteggio? Per fare la spesa di tutti i giorni? Ma no! Da noi il posteggio è sempre libero e mai a pagamento, 365 giorni l'anno.
Centro commerciale Montedoro, dove la convenienza
è sempre di casa.
Radioattività.
Bentornate al Blando Radio Show. Si è tenuta ieri in regione la conferenza dei servizi sulla ferriera in merito ai tempi della copertura dei parchi minerali. Per saperne di più siamo in collegamento telefonico con Alda Sancin di Nosmog. Ben ritrovata Sancin.
Saluti a voi.
Quali sono le novità che sono emerse da questa riunione?
Ma sembrerebbe che la fabbrica ha intenzione di costruire i parchi dandosi un tempo che, fatte le somme di tutte le operazioni, si aggira su qualcosa come 4 anni. Nonostante le riduzioni sembrerebbe proposte dalle istituzioni, le riduzioni nei tempi, però insomma, facendo tutte le somme si gira su una lunghezza temporale di questo tipo.
È incredibile, è lunghissimo comunque. Senta, qual è il parere di Nosmog in merito all'individuazione anche da parte del comune di un legale che si occuperà della questione ferriera? Poi invece altra domanda che le faccio: siete soddisfatti anche del lavoro finora svolto dall'amministrazione comunale?
Ma guarda, voglio tornare un momentino all'argomento della copertura parchi, un minuto, perché sì. Per rispondere voglio solo leggere 2 righe velocemente. Si chiama, ciò che sto leggendo, accordo di programma firmato a Roma il 21 novembre 2014 tra il Ministero dell'Ambiente, Sviluppo Economico, Regione Autonoma, Autorità Portuale e Siderurgica. In codesto documento si legge all'articolo 7: interventi necessari al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, che sarebbe poi l'AIA. Ripeto, l'AIA, ecco, interventi necessari, ripeto, necessari, si legge confinamento e copertura delle aree messe a parco, assieme ovviamente ad altre prescrizioni. Quindi nel lontano 21 novembre 2014, per rilasciare l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, sì, il Ministero stabiliva che era necessario che l'azienda provvedesse al confinamento e copertura delle aree di messa a parco.
Era previsto, come dire, sì.
Era previsto. Quindi, dopo di ciò, è stata data un'AIA e non è stata fatta alcuna copertura, senza che fosse fatta poi in maniera propedeutica la copertura delle aree messe a parco, né si è previsto che tale copertura dovesse essere fatta immediatamente.
E poi c'è sempre questo rischio che come dire, i minerali collino anche il mare, no?
Chiaramente, a seconda di dove tira il vento, vanno a finire.
Sì, si alzano polveroni, sì.
O a Muggia o nel Golfo, da qualche parte. Ora, capisci che se adesso, dopo un anno e dispari dal rilascio dell'AIA, ci si viene a dire che, come fosse una grande conquista, che fra 4 anni forse avremo la copertura dei parchi, ecco, è stata una presa in giro il rilascio dell'AIA senza rispettare questo requisito firmato, tratto da un documento firmato pure dal Ministero. Continua a essere una presa in giro questo continuare a chiedere che per sua gentilezza la proprietà si decida a fare qualcosa sulla copertura dei parchi. Cioè, la sensazione è che la legge la sta dettando la proprietà dello stabilimento e che le istituzioni si adeguano cercando di non farsi troppo male.
Ma poi, chiedo scusa, sono ignorante in materia, ma mi risulta che in gennaio poi erano emersi anche problemi sempre sulla storia dei parchi minerali, si era chiesto proprio dalla regione di intervenire, no?
Sì, ma le richieste di intervenire sono sempre così molto soffici, cioè della serie: cercate di fare qualcosa a ciò che gli spolveramenti non succedano più. È evidente che in una città ventosa come Trieste, in una città dove abbiamo spesso i colpi di vento anche provenienti da sud, oltretutto è di tutta evidenza che del materiale polverulento viene trasportato dal vento ora in una direzione, ora nell'altra, e quando il vento viene da sud arriva tutto sulle
coste. Arriva, sì, alla grande, insomma, sì,
ecco,
l'abbiamo visto.
Va in mare, arriverà a Muggia, un po' più lontana, va in mare a beneficio dei sardoni del Golfo. Comunque
inquina tutto, insomma, anche quello che mangiamo alla fine.
Certamente, ma però continuare a dire cercate.
Ma secondo lei, cioè, bisogna attribuire, come dire, una colpa alla regione o al comune più in questo caso?
Ma vedi,
o al ministero anche, sì.
L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata dalla regione. Certo, ci sono delle conferenze di servizi in cui ci sono diverse entità che possono dirla loro, però poi il rilascio dipende dalla regione, quindi quanto sta scritto nell'AIA è autorizzato e deciso e in qualche modo insomma dipende dalla regione. Ora, se la regione ha ritenuto che nonostante il ministero stesso avesse firmato un accordo in cui la copertura dei parchi doveva essere fatta prima del rilascio dell'AIA, e quindi è evidente, cioè voglio dire, è evidente che se tu hai un'auto senza freni non ti danno il permesso di circolare, no? Ecco, quindi se tu hai dei parchi non coperti, io non ti do il permesso di lavorare fin tanto che non li ricopri, o in alternativa, beh,
sì, diciamo dovrebbero esserci punizioni più severe, ecco, sì, assolutamente.
Al limite,
o almeno delle punizioni.
Un'autorizzazione a lavorare provvisoria, dandoti un termine però molto severo, un termine cogente.
Se non lo rispetti, ovviamente se non lo rispetti, sì, avrai conseguenze.
Ti faccio chiudere, ma un termine che doveva partire dal giorno del rilascio dell'AIA,
con 2014,
brevi,
quindi,
con un breve
sì.
periodo di tempo per fare i lavori, anche perché vedi quattro anni
2021
lavoro, mi risulta che è stato un laminatoio, che era una bella impresa con dei grossissimi capannoni,
è stato
fatto, se non erro, nel giro di un anno, anche meno. Allora, com'è quando si fanno lavori che la proprietà ritiene utili per il suo lucro, si fanno in un anno? Quando si devono fare dei lavori che servono per proteggere l'ambiente e la salute della gente, con comodo 4 anni, forse. Tutto questo sono discorsi che non stanno in piedi, e quindi questa conferenza dei servizi di ieri a noi appare come l'ennesima presa in giro per l'ambiente,
anche
per gli
cittadini,
abitanti, per la salute della gente che abita qua, per le condizioni della vita della gente che abita a Servola, e non solo, anche per le condizioni della vita della gente che abita in tutto Trieste, perché non dimentichiamoci che i materiali che vengono trasportati da quel sito a seconda
arrivano
di
ovunque,
vento,
sì, no,
con la direzione del vento,
poco da fare.
Del vento vanno, si spandono su tutta
chiaro.
La vita.
La devo salutare, Sancin, e la ringrazio ancora.
Allora vi saluto e...
Grazie ancora, buona serata.
Grazie.
Grazie ancora ad Alda Sancin. Vi ricordo che subito dopo il giornale radio di Radio Attività avremo qui in studio il fotografo Ugo Borsatti, un'intervista assolutamente da non perdere. Diamo la linea ai colleghi della redazione, torniamo subito dopo qui al Blando Radio Show. Grazie ancora ai colleghi del giornale radio di Radio Attività. Siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per le informazioni sulla viabilità. Siamo con il commissario aggiunto Colarossi. Buonasera, commissario.
Buonasera anche a lei e a tutti quanti i radioascoltatori. Per quel che riguarda la giornata di oggi non abbiamo delle segnalazioni particolari da fare, farei invece delle anticipazioni per questo fine settimana,
sì.
Quanto ci sono alcune manifestazioni sportive che possono avere delle ricadute, interessare la circolazione stradale e il traffico. Allora comincerei con sabato 28, domani alle 15.30 presso la piscina ci sarà una partita di pallanuoto, quindi nella zona di Largo Irneri potrebbero esserci degli appesantimenti, diciamo così, per quel che riguarda il traffico, la circolazione, e soprattutto vorrei lanciare un appello a tutti quanti gli interessati, ricordarsi che in zona ci sono dei parcheggi regolari anche a pagamento oltre che gratuiti, quindi non appesantire ulteriormente con parcheggi troppo fantasiosi che poi creano dei problemi anche alle linee degli autobus. Sempre per domani alle 20.30 presso lo stadio si giocherà una partita della Triestina contro un'altra squadra, contro la Sant'Arcangelo, e quindi se per qualche ora prima potrebbero scattare i consueti provvedimenti viabilistici. Sul posto comunque ci sarà il nostro personale e anche qui potrebbero esserci delle problematiche collegate più ai parcheggi. E domani sera alle 20.30 sempre presso il Teatro Verdi invece si terrà un concerto presso il Teatro Verdi con Uto Ughi, quindi presumo che ci sarà una notevole, considerevole affluenza di spettatori, e anche qui temo che ci possano essere delle problematiche relative relative ai parcheggi soprattutto, e quindi anche qui raccomando una certa disciplina e poca fantasia nel cercare delle soste regolari in zona. E invece per domenica alle ore 18 ci sarà presso il Pala Trieste una partita con la Alma contro la Fortitudo di Bologna, e quindi anche qui sicuramente ci saranno problematiche relative soprattutto ai parcheggi, e raccomandiamo appunto anche qui una certa disciplina nell'utilizzo della macchina, nelle soste, magari anche di dividerle fra amici e di andare in più persone utilizzando un unico mezzo. E per quel che riguarda questo weekend mi pare che siano così degli appuntamenti abbastanza cospicui.
Molto impegno, insomma. Avrete sicuramente molto lavoro da fare. Io ovviamente vi auguro buon lavoro, ci risentiremo a questo punto tra due settimane. La ringrazio ancora, commissario.
Grazie a lei, una buona giornata, un buon weekend a tutti quanti, anche da parte nostra.
Grazie ancora. Noi a questo punto ci fermiamo solo un secondo, ma veramente solo un secondo, mandiamo un attimo la pubblicità e torniamo qui in studio al Blando Radio Show con Ugo Borsatti.
Radioattività.
Ehi, come va il tuo commercio online? Una delusione? Poche vendite? Logico, non hai ancora sperimentato SincroPiù? SincroPiù assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo! 387 vendite al secondo! SincroPiù! E vendi di più! Vai subito su www.sincropiu.it www.sincropiu.it.
Radioattività.
Bentornati al Blando Radio Show. Ci ha raggiunto qui in studio Ugo Borsatti, che ha fatto la storia della fotografia triestina e non solo. È un onore parlare con lei. Buonasera.
Grazie, buonasera.
Come è nata questa passione per la fotografia?
La passione è nata un po', probabilmente c'era nel DNA, perché mio padre era un bravo fotografo, un amatore, ma insomma, per quei tempi
già
quando si lavorava con
le
lastre, faceva anche le lastre da solo, e quindi qualcosa mi ha influenzato evidentemente.
Sì,
e così la fotografia mi piaceva, ma insomma da super dilettante. E poi è stata sono arrivato alla fotografia per la disoccupazione, perché io ho fatto geometra. E ho lavorato per 4-5 anni, poi non c'era più lavoro, ero disoccupato.
Quindi in quel momento ha capito che sarebbe diventato un mestiere questo.
Ho pensato, ho fatto la licenza, ho cominciato a fotografare e poi sono andato avanti per 65 anni finora.
Tuttora comunque, no?
Sì, tuttora continuo.
Senta, lei ha raccontato per immagini gran parte della nostra storia recente, indimenticabili anche gli scatti delle partenze degli alleati, no? Insomma, anche dei triestini imbarcati sulle navi in partenza per l'Australia. Cosa ha significato, e significa ovviamente, aver testimoniato Trieste in momenti lieti ma anche meno lieti, come dire?
È stata una cosa che mi è sempre piaciuta, cioè il fatto di documentare. Mi rendevo conto appunto di documentare quello che sarebbe diventata storia dopo qualche anno, dopo molti anni. Il fatto di essere presente in tutti, praticamente, siccome lavoravo per quotidiani e anche per agenzie, giornali e riviste, e quindi ero sempre presente in tutti i fatti belli e buoni, diciamo, come si diceva. Negli ultimi anni, in cui ho cominciato a lasciare un po' tutta questa documentazione, infatti mi sono trovato un po' male, perché quando lavoravo quotidianamente e documentavo tutto quello che c'era, le cose anche più insignificanti, al piccolo incidente, ai fatti importanti, storici, eccetera, e conoscevo sempre tutto della città. Poi quando ho lasciato un poco, mi trovavo da qualche parte, vedevo una costruzione nuova, ma cos'è? Perché prima sarei stato a fotografare la prima pietra, eccetera. No? Quindi era un modo di essere informati veramente su tutto, proprio in diretta. No?
Sì, chiaramente, insomma, lei ha vissuto, era presente in quei momenti storici. Poi tra le altre cose avevo visto anche
delle immagini di celebrità anche di quei tempi.
Beh, sì, sì, qui chi passava di qua.
Cioè, ci sono state testimonianze di ogni tipo, insomma.
Tutti, no? Attori, attrici, famosi, sì, eccetera, da Claudia Cardinale quando ha girato Senilità, uh-huh, e via dicendo. È una bella esperienza veramente.
Ma quanto è cambiata Trieste secondo lei da quei tempi là?
Ma è cambiata, ma insomma direi non come molte volte si sente dire, si è cambiata nel costume, nel modo di vestire.
Beh, è chiaro, sì.
Vediamo oggigiorno tutte le donne e ragazze sono tutte in jeans, sì, maglioncini, sì, scarpe da ginnastica. Una volta io ho delle foto degli anni 50, la gente che passeggiava in riva, al Mole Audace, tutti eleganti, cappellini, sì, eccetera.
Cose... da quel punto di vista era un'altra atmosfera, sì, sicuramente.
Sì. Cose passate comunque, insomma. Ma non, cioè, non vedo questo grande cambiamento di cui si parla spesso.
Non aveva notato più di tanto, insomma.
Penso che lo spirito, il triestino, insomma, è rimasto quello di sempre in pratica.
La triestinità vive, sì, ancora. Senta, invece, tornando alla fotografia in sé, come è cambiato il concetto del fare appunto fotografia con il digitale, no? Perché si è passato da analogico al digitale.
Ecco, allora io non lo chiamo analogico, lo chiamo tradizionale.
Tradizionale.
Perché dico sempre una battuta che faccio così, ma perché quando fotografavo sapevo di fotografare, ma non fotografare in analogico. Sì. Analogico è nato col digitale praticamente, sì, sì, per, sì, distinguerlo, no? Ma a parte le battute, è cambiato in un modo enorme, diciamo, perché se io penso a quello che bisognava fare per fare una foto e portarla al giornale, eccetera, il tempo che si perdeva è una cosa. Io sempre ricordo, ad esempio, un fatto particolare: era successo un incidente sopra i filtri di Santa Croce, un piccolo aereo era caduto nel bosco, mm-hmm, e era incendiato, erano morti questi due piloti.
Sì.
E allora sono andato su con la Vespa, poi un'arrampicata in mezzo ai boschi, ho fatto le foto, tornato giù, tornato in studio, quella volta lavoravo ancora a casa, arrivo giù e mia madre mi fa, ha chiamato il giornale, e c'è un incidente mortale a Sistiana. Allora, prenditi
subito.
Su, torna, sì. Se ci fossero stati i telefonini
si
sarei
subito,
andato in,
sì, ovvio
però proprio nei pressi, no? Allora torna su, torna giù, poi sviluppa
almeno di benzina, come dire, adesso si risparmia, però sì, ovviamente costa anche di più, sì.
No, ma torna giù, sviluppa negativo, stampare, asciugare le foto, portarle al giornale, insomma, ore di lavoro, che poi
camera oscura, immagino, no?
Poi, poi i giornali pagavano niente praticamente, perché perché proprio Trieste, mangiamo Falcone era un po' meglio, poi andando quando si lavorava per giornali nazionali, mm-hmm, i prezzi, tanto per fare un esempio, ricordo il giornale qui pagava 500 lire una foto, che non bastava nemmeno per la benzina per muoversi.
Figuriamoci.
Poi sì, c'era qualche altro modo di, magari si vendeva la foto per altri motivi, per l'assicurazione, se era un incidente o altro, ma se no altrimenti si lavorava proprio in perdita, cioè voleva la passione proprio.
Chiaro, insomma, doveva esserci la passione, se no.
Sì, sì, veramente. E, come dicevo, i tempi erano lunghissimi, no?
Mm-hmm.
Fare il raffronto oggi col digitale è una roba che,
però,
a parte la semplicità di lavorare, le macchine automatizzate, eccetera.
Sì,
no?
Sì, beh, per carità, però ho notato, non so se mi corregga se sbaglio assolutamente, però da analogico, almeno la fine dell'analogico o del tradizionale, sì, come dicevamo, è come dire, un peggioramento nella qualità. Per certi sensi, e soprattutto in foto con bassa luminosità. Cioè, si rischia col digitale, ovviamente, molto più le foto sgranate, come dire, no? Perché c'hai i pixel,
dal tipo di macchina, eccetera.
Sì, sì,
no?
Sì,
anche.
Sì, sì, sì.
Comunque adesso è migliorato moltissimo, perché insomma, il digitale ha raggiunto, dal punto di vista tecnologico, veramente è diventato
Sì, beh, praticamente si può dare in mano una camera e quasi insomma chiunque.
Vede che oggi insomma, anche con i cellulari si fanno delle foto quasi perfette.
Sì, no? poco da dire, infatti è nato, come dire, il fotoreporter 2.0, no? Perché una volta c'erano proprio di professionisti come lei, no, anche per far pubblicità, ma anche mio nonno invece come video reporter, ecco. E oggi un pochettino, diciamo, c'è chi si inventa
cine reporter,
sì, ecco, sei cineoperatore, sì. E diciamo che oggigiorno c'è chi si inventa un pochettino, no? C'è come dire, il propagarsi parecchio di questo. No,
quello che io dico sempre a tutti i clienti o quando faccio qualche conferenza, qualche riunione, che la gente non si rende conto che fra 20, 30, 40 anni, quello che noi abbiamo oggi delle foto che sono state fatte anni fa, non ci sarà più, perché la gente scatta dal cellulare o anche le macchine, eccetera, scattano e no, queste foto andranno disperse perché non durano.
Là,
no, ma non durano, questo è il fatto. Anche mettono i CD, i DVD, un bel momento, dopo qualche anno.
Intanto
capita con qualche cliente, non vedo più, ma non vedrà nemmeno più. Allora io dico sempre: ma perché non stampate alcune foto? Una stampa fatta bene
sul
dura,
le mettete
là in album. E come una volta abbiamo le foto dei nostri nonni che sono perfette ancora oggi.
Appunto.
Invece andrà a finire perché la gente.
Beh, adesso è tutto sulla nuvola, come
oggigiorno,
dire, no?
Sì, ma oggigiorno il cellulare, guarda questo, guarda il bambino, guarda quell'altro, eravamo qui, eravamo là, 100, 200, 1000 foto
e basta. Che vanno perse
sono
dopo.
Pochissimi.
Si cambia magari anche il cellulare e si perdono le foto anche.
Sì, magari non riesce a scaricarle. E allora questo è veramente un peccato, perché la fotografia, che è un documento che ci tramanda la storia,
infatti è una testimonianza vera e propria,
non ci sarà più, perché,
non resta
proprio.
E l'uso del cartaceo oramai
poi la foto è bello tenerla in mano, toccarla,
appunto,
no?
Sì, appunto
no, ma io dico sempre: andate a fare una gita, un viaggio, una crociera, ne fate 1000 foto, prendetene 10, 20, 30 le più belle, stampatele e salvatele. E sì, ha ragione, pensavo anch'io, ma si può fare del cellulare, ma si può tutto.
Si può, assolutamente.
Però veramente questo è un peccato, perché con l'avvento del digitale sembrava che la fotografia dovesse avere un'espansione, invece si è praticamente fermato, perché una volta la gente faceva il rullino e 36 pose,
Di sicuro la stampava, la foto, anche se era una schifezza.
Adesso le vede appena scattate, poi le riguarda, questo è veramente...
Sì, no, è un peccato.
È un peccato, perché sarà veramente...
Anche penso per migliorare, come dire, no? Per migliorarsi.
Sì, chiaro.
Cioè, si stampava, si doveva, ovviamente era sullo stesso rullino, si stampava tutto, anche gli errori, come dire.
Logico.
E non si può riguardare, no? Non si può migliorare, come dire. Noi ci dobbiamo fermare solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Blando Pubblicità.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual e altri accessori per la vita di tutti i giorni. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Bentornati cari amici di Radio Attività, siamo con Ugo Borsatti. Senta, parlavamo prima del fotoreporter, no? Il fotoreporter oggi, grazie al digitale, fa anche immagini ovviamente in movimento. Quali sono le principali differenze tra le due professionalità, come dire?
Cioè, il movimento intende...
In movimento,
video?
Sì.
Cioè, oggi c'è la facilità, appunto, oggi con una macchina si fa... foto, si fanno video tranquillamente, quindi uno è anche portato a fare dei filmati.
Sì, no, c'è sempre di più anche l'uso della reflex, come dire, per i video, no?
Sì, appunto, ormai hanno superato le videocamere.
Sì, di gran lunga proprio, sì. Cioè anche come qualità, sì, cioè, sì, è incredibile. Sì. E come mai? Cioè, il corpo macchina di una videocamera è sempre, no, come dire, pesata di più, no? E, mi ricordo ancora le vecchie Betacam, ma ancora prima immagino, insomma, c'erano cose che pesavano il triplo. E ovviamente l'uso della reflex, oltre che pratico per la sua leggerezza, sì, per la portabilità, come dire, anche la qualità, no?
Sì, perché sono professionisti proprio che usano le reflex per fare video, no?
Sì.
Ma io non ho raggiunto la qualità perfetta proprio. Io dico la verità, faccio qualche video così per divertimento o qualcosa, ma io sono sempre più amante della fotografia. Mm-hmm. Del click
resta,
sì. Il video è bellissimo perché comunque rende anche di più. Ma io dico sempre, fare video non è una cosa semplice, farla bene come la faceva Gianni Alberto Vitrotti. Ha fatto delle robe bellissime,
ne ha fatte tante,
sì, sulla Bora e tanti altri,
mine tutto. Alla poi, deriva, sì, ne ha fatte tante, sì,
e poi tutta la famiglia.
Senti, prima citavamo più episodi a cui ha assistito, a cui ha testimoniato con le sue foto. Qual è l'episodio che le è rimasto più dentro, come dire, a cui tiene di più come ricordo?
Beh, ce ne sono più di uno, ovviamente. C'è una delle cose più drammatiche che ho vissuto, è proprio la foto di Pierino Addobbati, mm-hmm, che è stato ucciso, sì, dalla polizia inglese ai soldi degli inglesi, diciamo, davanti alla chiesa Sant'Antonio nel 53. È stata una cosa che mi ha proprio stretto il cuore. E anche perché c'è stata un'emozione grandiosa, perché devo sempre dire che probabilmente Pierino mi ha salvato la vita. Riassumo brevemente il fatto, sì, c'era questa manifestazione davanti, sì, alla chiesa Sant'Antonio, ormai è una cosa che è passata alla storia, conoscono credo tutti, e c'era una baracca che facevano dei lavori là, e visto quando la polizia ha cominciato a sparare, ho convinto che sparassero in aria, ho detto guarda, erano proprio di fronte sulla via 30 ottobre, mm-hmm, mi sono arrampicato su questa baracca per fare una foto mentre sparavano, immaginavo, in aria, mm-hmm, invece poi si è scoperto che sparavano d'altezza d'uomo. Ero quasi giunto sulla sommità di questa baracca quando passa un ragazzo, guarda che qua c'è un ferito, mi fa. Allora, sono saltato giù e sono corso dietro sulla via Genova, era ormai Pierino era morto perché aveva preso proprio un colpo in petto. E lo ricordo che era una roba tremenda, ed è sto ragazzino così,
14 anni mi sembra, no?
14, sì, anni, sì. E ho scattato delle foto così mentre lo portavano fuori da questo portone, e tra vedere questa scena tremenda e pensare che se io fossi salito sulla baracca sei stato un bersaglio proprio
semplicissimo, proprio,
sì, perché proprio di fronte alla polizia che sparava, ma io sempre convinto che
sparassero in aria.
Come disse poi Winterton, venne dato l'ordine di sparare in aria una salva di avvertimento, no?
Sì.
Invece ci furono due morti quel giorno, altri quattro il giorno successivo. Quella è una delle foto che mi è rimasta proprio. È una foto tremenda, dal punto di vista appunto che ce l'ho nel cuore, che vedo sempre quando penso, vedo sempre sto ragazzino lì appoggiato sui gradini di questo portone. E poi ci sono tantissime foto che ricordo, perché foto anche di avvenimenti belli, che è tutto il ritorno di Trieste, l'Italia per esempio, tutte, mm-hmm, quelle manifestazioni, questa piazza piena di gente, i discorsi di autorità, è quello che si era aspettato tanti anni. Poi sono foto dell'esodo, anche foto molto toccanti, potrei elencarne anche tante. Le partenze ad esempio per l'Australia erano delle foto anche molto
famiglie molto, che si dividevano,
sì, famiglie, sì. C'era gente che partiva sorridente, gente che ha fatto anche fortuna poi fuori, gente che aveva lacrime a non finire, le madri che vedevano partire i figli e probabilmente pensavano che non avrebbero visti più, perché quella volta poi l'Australia era veramente lontana.
Lo è anche adesso, sì, però è più facile, insomma, ovviamente sì, raggiungerla, però
oggigiorno con diversi immigrati
era veramente un altro mondo,
che vengono su ogni tanto, ogni 2 o 3 anni a trovare famiglie.
I giuliani nel mondo sono tanti,
sì, dappertutto.
È stato veramente immagino tosto vivere quegli istanti là, vedere famiglie che si dividevano, persone, poi anche diceva dell'esodo, che perdevano anche le loro case e dovevano lasciarle, no? Invece, per parlare di Foto Omnia, un marchio di garanzia e di qualità, no? Quanto si presta attenzione oggi, si fa tutto di corsa ovviamente, no? Quanto si presta attenzione alla qualità del prodotto invece?
Dipende da chi fa il prodotto, no? Sì. Insomma, io ho sempre cercato di essere il più possibile preciso nelle immagini che ho scattato, la descrizione dell'immagine, la didascalia opportuna e veritiera, che molte volte si leggono delle didascalie sotto le foto
che magari non c'entrano niente,
ecco, o che non dicono la verità. Comunque sono la ditta a 65 anni quest'anno, proprio 65 anni, io ne ho presto 91 e spero di andare avanti ancora per qualche anno,
ce lo auguriamo tutti, scherziamo.
La pensione ce l'ho piccolina, ma sono già da 25 anni.
Senta, invece che consigli sente di dare a chi vuole avvicinarsi a questo mestiere, che può essere benissimo definito un'arte, insomma,
dico,
è un'arte.
Adesso purtroppo, secondo me la verità, è un mestiere più difficile di una volta, pur essendo molto più semplice, proprio per quello. Perché,
come mai?
Perché ormai vediamo che qualsiasi avvenimento accada,
c'è subito qualcuno
pronto. Ci sono
pronto.
Foto che arrivano da tutte le parti, perché sono tutti col cellulare, anche di fronte a situazioni drammatiche. Leggevo l'altro giorno di un incidente che c'era uno che fotografava col cellulare anziché soccorrere infortunato.
Ormai è diventata, avevamo si parlato con in trasmissione anche proprio,
è diventata proprio una mania. Io sono il primo a dire, vedo qualcosa, devo documentare, però di fronte a certe cose, insomma, bisognerebbe
ovviamente prima prestare il soccorso,
però diciamo
sarebbe
che
il minimo,
proprio nel fotoreportage oggi è difficile arrivare per primi, perché ormai da tutte le parti c'è qualcuno che scatta e poi manda i giornali pubblicano gratuitamente,
immediata,
ancora
quasi
meglio.
Ma invece chi tratta magari di natura o documentari, insomma, di quel tipo là, magari potrebbe essere ancora un lavoro che,
beh sì, quello forse sì,
specializzarsi, sì, come dire, no? Un qualcosa che difficilmente qualcun altro fa, no?
In effetti forse quella è fotografia specialistica, diciamo, in certi settori. Io conosco una ragazza molto giovane, anche molto brava, napoletana, l'ho conosciuta, che era qui a Trieste e sta facendo delle ricerche sul mare, eccetera, pubblica delle cose importanti, così. Sì, ma io parlavo del reportage vero, normale,
sì,
diciamo,
sì,
ecco,
sì,
il classico,
sì,
no? Quelli, gli avvenimenti che accadono ormai sono tutti documentati, ma vediamo anche i drammi che sono stati, vediamo, non so, in Francia, eccetera, gli attentati, dicendo, c'erano foto da tutte
c'era
le parti,
subito qualcuno pronto, che da un certo senso è meglio, perché insomma si riesce a raccogliere più testimonianze, più
può essere anche utile, certe volte, molte volte
anche appunto, per le indagini in certi casi. casi, come diceva appunto, per gli attentati terroristici o quant'altro, insomma, un avvenimento importante è anche importante, però un mestiere ha bisogno della professionalità, no? È questo che secondo me manca spesso in questo periodo qua.
Sì, perché diventa, tanti si inventano, diventa troppo facile, no? Sì, allora sì. Chiunque si sente in grado di farlo, è anche facilitato.
Questo, No, per carità, c'è stato l'avanzamento tecnologico, ben venga, ok, però è un peccato perché non c'è la professionalità di una volta.
Quando penso, io ricordo c'era una manifestazione sulle rive, stavo correndo, avevo il mio flash che aveva 7 kg.
7 kg
più una torcia enorme davanti.
Sì, sì.
La macchina da Rolleiflex, che è biotica, che ha 12 scatti e poi carica di corsa, sì, con la polizia che ti rincorreva con i manganelli. Apri sto qua, lecca la pellicola per chiuderla, che c'era la fettuccina, poi ricambia la pellicola stando attenti di non rovinare, c'era una roba.
C'era un lavoro dietro. 7 kg solo per il flash?
7 kg, ce l'ho ancora conservato.
Pazzesco, sì, no, no.
Gare ciclistiche con la Vespa a seguire, sempre con questa top, perché io il flash non mi è mai piaciuto, però era importante, soprattutto lo usavo all'esterno per schiarire le ombre, eccetera. E ricordo appunto queste gare ciclistiche con il flash a tracolla e guidando con una mano e con l'altra scattavo le foto.
Sì, sì, era difficilissimo, sì, proprio anche il peso, no? Come diceva, incredibile. Io ovviamente non so come ringraziarla, Morsanti. No, è stato veramente
piacere,
un onore.
Ringrazio io.
È stato veramente un onore parlare con lei e la ringrazio ancora, le auguro buona serata.
Grazie.
A questo punto grazie ancora ovviamente a Ugo Borsatti, è stato veramente un onore parlare con lui. Senti, caro Paolo,
eccomi,
ultima
eccomi,
cosa
tornato,
da riportare,
sì,
no?
Bello l'incontro con,
allora finiamo,
con Borsatti,
sì, no, veramente bello,
interessante.
Allora finiamo il discorso Harvey Weinstein.
Sono 3 giorni che dici che lo finiamo, non lo finiamo mai.
Adesso lo finiamo veramente, ma non si parla tanto di Weinstein, ma parliamo dell'effetto vaso di Pandora di cui abbiamo parlato,
che sono tutti, che quotidianamente ormai
c'è un'attrice che ha accusato anche Bush padre di averla molestata, e lui si scusa. E questa attrice Heather Lind, io non l'ho mai sentita sinceramente, tu l'hai sentita?
No.
Insomma, dice che l'ha palpeggiata durante una foto nel 2014. L'ex inquilino della Casa Bianca ora parla di ironia fraintesa, questo non lo capisco bene, però è quello che dicevamo i giorni scorsi, cioè veramente sta venendo fuori di tutto e di più in questo periodo qua, cioè a parte Weinstein, adesso Bush, Ben Affleck, Casey Affleck, veramente di tutto e di più, no?
Ah sì sì, ma è un problema, l'abbiamo detto più volte, appunto per questo io ti dico non so cosa aggiungere, perché più di quello
sì,
che
non riusciamo più a aggiungere,
il punto è quello, cioè ormai ne avremo quotidianamente, e è un costume tremendo, ma costume forse anche troppo poco.
Anche Fiorello è uscito contro Weinstein.
Laddove ci sono, laddove c'è potere, viene spesso esercitato per ottenere in maniera coercitiva determinate cose. E evidentemente nel mondo dello spettacolo probabilmente è un'idea, un luogo comune, ma in realtà purtroppo anche probabilmente anche vero, è che questo sia molto amplificato come effetto.
Speriamo che non questo lunedì, quello dopo, in cui torniamo a fare anche le dirette, come dire, il caso sia come dire passato,
ma non c'è di bene, un po' dipende innanzitutto da come vogliono riempire le varie pagine web piuttosto che i giornali e telegiornali, perché anche quello è un po' il discorso. E poi
una volta che non fa più notizia,
appunto, questo è un po' il discorso, perché io appunto il discorso vaso di Pandora credo che una volta che abbiamo visto le prime 2, 3, 4, 5 persone che l'hanno fatto,
dopo basta.
No, a parte dopo basta, beh, voglio dire, è ovvio che non si fermerà più. Speriamo laddove siano veramente delle molestie, che veramente questo fatto abbia creato questo effetto, anche se tardivo, ma di fare in modo di rivelare, svelare e magari anche tentare un po' di smantellare questa mentalità che esiste, è inutile che ci nascondiamo, la mentalità maschilista,
ma per carità,
pesante in moltissimi Ok, vabbè, però è stato fatto adesso.
È importante farlo.
Esatto,
okay, dici,
senza cercare sensazionalismo più nelle notizie, ma se ha creato questo effetto va bene, insomma.
Vabbè, vabbè. Senti, caro Paolo,
sì.
Passiamo al meteo.
Passiamo
per
al
domani,
meteo.
Per domani.
Per
si
domani.
Prevede.
Si
bel
prevede.
Tempo.
Bel tempo. Ah, oh, scusi.
Per domani si prevede bel tempo.
Sì, quello che dice.
Sì, grazie, grazie. Per domani si prevede bel tempo su quasi tutta la regione, con venti a regime di brezza sulla costa. Temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, quindi una diminuzione, e massime tra i 16 e i 18. Invece per domenica ci sarà cielo variabile sulla costa.
È più forte di me, mi scusi, ma...
Vabbè, sulla costa soffierà vento.
Soffierà vento.
Oh, è incredibile, mi lascia andare in ferie.
L'ho fatto fare quasi tutta.
Vabbè, sulla costa soffierà vento di libeccio abbastanza moderato.
Scusi.
Temperature minime tra 11 e 14 gradi e massime tra 14 e 17. Sì.
Sì.
A questo punto le ferie ci vogliono. Decisamente.
Sono scemo.
Oh!
Mi chiamo Marco e sono scemo.
L'hai aggiunto tu.
Dai che la chiudiamo che andiamo in ferie.
Sì,
ferie.
Beh, tu no, tecnicamente.
Tu
andrai in onda la prossima settimana.
Qua.
No, io vado in ferie.
E pensi di tornare?
Grazie della fiducia.
Cambiamo le serrature.
Grazie, grazie. Beh, a questo punto io ti ringrazio per questo primo mese del Blando Radio Show seconda stagione, caro Paolo.
Va bene, ci risentiamo quindi per la trasmissione nuova in diretta.
Lunedì.
La settimana che viene dopo.
Sì, sì, non questo lunedì, quello dopo.
No,
però...
oggi 8, ma oggi 16.
Sì, sì.
Anzi,
sì,
no,
sì.
Oggi niente, perché
no,
siamo venerdì.
Infatti.
Il lunedì, insomma, quello l'abbiamo capito.
Beh, no, oggi 16 è tanto. Comunque lunedì, già questo lunedì, ci saranno un paio di repliche da seguire, quindi interessanti comunque con i nostri giochi in diretta, cerchiamo di infastidire il caro Paolo. Vi ricordo che la puntata di oggi sarà disponibile in replica.
No, è il microfono che ti fa effetto.
Sì, alle ore 22 e domenica
alle ore
11.
Ci salutiamo, ringraziamo.
Ringraziamo i nostri radioascoltatori
e le nostre radioascoltatrici.
Non so come metterti in difficoltà, sinceramente, visto che ripeti tutto. No, adesso non ripeti più niente.
No, assolutamente, penso che vuoi fregarmi.
Vabbè, noi ci riascoltiamo a questo punto lunedì alle 16.30 con la replica del Blando Radio Show. Seguite ovviamente la pagina Facebook del Blando Radio Show con i podcast, assolutamente sempre disponibili. Da Marco Vitrotti, buona serata, buon weekend e buona settimana di Halloween a questo punto.
Eh certo.
Ciao a tutti.
Blando Radio Show con Marco Vitrotti.
Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste. Con 30 anni di esperienza in questo settore, siamo rivenditori di articoli per la danza, il ballo da sala, la ginnastica e il pilates. Ma proponiamo anche abbigliamento casual per la vita di tutti i giorni e altri accessori come borse, cartoleria, bigiotteria, cover per cellulari, tutto ispirato al mondo della danza. Venite a trovarci in via Ginnastica 25/B e seguiteci su Facebook. Rendezvous Danza, il vostro negozio per la danza e articoli sportivi a Trieste.
Radioattività.